Il Sacher Podcast è registrato a Casoria.
Benvenuti alla puntata 41 del Sacher Podcast registrata a Casoria. Questa è una cosa alla quale purtroppo siete abituati da tante settimane, nel senso da marzo che ogni tanto capita che purtroppo rimanga io orfano del compagno di battaglie e di merende Francesco Maria Effuso, che purtroppo è in vacanza a farsi i bagnetti e quindi non può essere qui presente a darmi una mano a portare avanti questo grosso progetto che insomma ha tolto tante settimane di lavoro, che è la monografia dedicata a Tim Burton, giunta alla sua terza di 5 puntate. Prima che i vostri eroi conduttori del Sacher Podcast fuggano alla volta di Venezia per andare a vedere proprio Beetlejuice, il nuovo film di Tim Burton, in sala dal 5 settembre. Noi lo vediamo il 28 agosto come apertura della mostra del cinema di Venezia 2024 e quindi portiamo avanti questa monografia. Siamo al giro di boa effettivamente con questa puntata perché tocchiamo il Millennium Bug, tocchiamo gli anni 2000 bartoniani e questa è la terza puntata. Se la prima era dedicata alle origini, la seconda alla consacrazione, questa terza la dedicherei più al Burton, che in un certo senso si innesta all'interno di una meccanica editoriale ben precisa. Questo è il Burton che amo definire il Burton infantile e preadolescenziale. Già abbiamo fatto, queste sono tante premesse, già abbiamo fatto nel corso delle due precedenti puntate discorsi abbastanza ampi e anche ripetitivi, se posso usare, quanto Burton si autore pop e su quanto pop sia un termine splendido, soprattutto tanti discorsi su quanto Burton in realtà sia molto più vicino al cinema di Steven Spielberg di quanto non possa sembrare da un punto di vista commerciale, da un punto di vista del brand soprattutto, perché Burton al tempo al quale ci stiamo riferendo, perché oggi parliamo di Sleepy Hollow, del pianeta delle scimmie, di Big Fish e di Charlie la fabbrica di cioccolato, e quindi i primi 5 anni del millennio bartoniano, anni in cui il brand Tim Burton presenta diventa sostanzialmente una solida realtà da un punto di vista distributivo. Il nome Tim Burton, il nome Johnny Depp messi insieme vogliono dire qualcosa di molto importante, di ben preciso per il pubblico, e vendono a palate. Questo è il periodo più intenso di collaborazione tra i due. Subentrerà anche Helena Bonham Carter, ci sarà un po' una sorta di passaggio generazionale a livello di personaggi ricorrenti dei cast di Tim Burton in questo momento storico. Però questa è la puntata in cui mi soffermerò in soliloquio, e spero di non essere prolisso nei limiti, su come Tim Burton sostanzialmente abbia deciso in quel momento storico di spostarsi su un tipo di cinema, volendo analizzare il grande contesto critico della lunghissima carriera dell'autore di Burbank, abbia deciso di dedicarsi a dei tentativi di cinema preadolescenziale, il fantomatico cinema per ragazzi che oggi non si fa più, non esiste più se non con qualche scemissimo omaggio come Stranger Things, che vi devo dire, e anche cinema per me, per infanti. Il target di riferimento del cinema di Burton in questa fase si abbassa drasticamente, ripeto, non sono, parlare di target che si abbassa, di pop culture non sono brutte parole, anzi nel caso di Burton spesso si tratta di accezioni estremamente positive. Qui è una scelta di vita, di carriera, che molto precisa che lui fa, cioè di dedicarsi a dei contenuti che vogliono proprio nella intenzione essere rivolti a un pubblico di giovani e giovanissimi. E quindi partiamo con il primo di questi quattro esempi, partiamo dal 1999, Il mistero di Sleepy Hollow, con Johnny Depp protagonista, con Christina Ricci in rampa di lancio, con il solito Jeffrey Jones, con un cameo splendido di Christopher Lee, con il grandissimo Christopher Walken, che anche lui è praticamente un cameo. Tanti nomi importanti, tanti nomi splendidi per questo film che ho sempre amato moltissimo in adolescenza, rivedendolo ai fini della monografia due volte negli ultimi mesi. Ecco, diciamo che ho avuto dei ripensamenti, faccio questa ammissione, ripensamenti dovuti più al dover ovviamente assumersi la bega di contestualizzare questo film all'interno del percorso creativo e critico dell'opera complessiva di Tim Burton. Diciamo che ho qualche dubbio, qualche riserva su Sleepy Hollow 1999, riserve, ripeto, dovute principalmente al modo di Burton di mettere in scena un racconto del genere, che non alla qualità del film in sé, perché, ripeto, in quanto horror per preadolescenti, in quanto horror un po' infantile, penso sia riuscitissimo nel suo intento rispetto al target di destinazione. Tradisce un po' Burton se stesso con questo film rispetto a un discorso ben preciso. Apriamo le danze, con quale discorso? Tornando a una frase, a un concetto attorno al quale ruotiamo sempre attorno io e Francesco Effuso parlando di Tim Burton in queste puntate, cioè al fatto che nel cinema di Burton è importantissimo un concetto, che è quello del voler essere, in quanto autori di cinema, anche filologi della cinefilia in un certo qual senso. Cioè il cinema di Burton è un cinema che ammette da sempre, dal principio, che andare a scavare all'interno delle radici del cinema di genere, a partire dall'horror industriale classico degli anni 30 hollywoodiano, fino ad arrivare a quello di cassetta degli anni 60, alla fantascienza di cassetta, perché no, classica degli anni 60. Quindi il cinema che ha formato Burton, per lui è essenziale andare alla radice, o senza passare per cose così di nicchia. Il cinema di Mario Bava era un grande amante del cinema di genere, manifatturale, di mestiere, come quello di Mario Bava, che è uno dei suoi grandi riferimenti, per non parlare poi dei grandi amori per l'espressionismo che vediamo soprattutto in Beetlejuice. Quindi Burton è grande amante della filologia, un grande filologo rispetto a questo cinema di genere. E Sleepy Hollow è l'ennesimo tentativo da parte dell'autore di portare avanti questa sua ricerca. Stavolta passa per un tipo di orrore che non ha ancora affrontato in un certo senso, perché Sleepy Hollow è il primo film dell'orrore che cerca di essere tale dall'inizio alla fine, inserendo situazioni violente, situazioni sanguinarie dall'inizio alla fine del film, senza quella patina di sarcasmo, di umorismo macabro, umorismo nero, tipico ad esempio di Beetlejuice, o della decostruzione, no, dell'epica orrorifica che c'è in Ed Wood, che è un film sul film, il film è un film su un regista al lavoro, e quindi c'è questo decadimento, questa decostruzione totale dell'effetto magico, della sospensione dell'incredulità. Il mistero di Sleepy Hollow invece è il primo horror di Burton che vuole essere tale dall'inizio alla fine. E soprattutto grazie a una collaborazione che è rimasta un unicum nella carriera di Burton e che rendono questo film a livello estetico un unicum, cioè la collaborazione con un nuovo direttore della fotografia, che è uno dei più grandi di sempre, che è Elcivo Lubezki, Emmanuel Lubezki, storico DOP di Alfonso Cuarón, di Alejandro González Iñárritu e soprattutto del re Terrence Malick, il Malick del Post Sottile Linea Rossa per intenderci. Emmanuel Lubezki, che sappiamo, sapete voi meglio di me, quanto sia un autore della cinematografia tanto leggendario quanto manipolatorio in un certo senso rispetto all'immagine, rispetto ai suoi registi soprattutto, in particolare nel momento in cui lavora con autori non eccessivamente padroni del progetto, va, o nel momento in cui lavora su progetti non particolarmente forti, solidi, mi viene da dire l'ultimo di David O. Russell, l'Amsterdam. Ecco, è un autore molto anarchico, è un autore che domina e rischia di mettere molti piedi in testa rispetto all'autore, come in questo caso. E sapete quanto non me ne freghi un cazzo nel contesto di un'analisi critica, soffermarmi troppo su tecnicismi, eccetera, ma credo che parlare del lavoro di Emanuele Lubezki su questo film sia abbastanza rilevante, soprattutto nel raccontarvi del perché non mi convince appieno nel discorso critico legato all'opera di Burton, questo film in particolare. Perché Elcivo Lubezki al film apporta sostanzialmente un look che non è più, sottrae al cinema di Burton quella patina di kitsch che non manca mai tendenzialmente, per conferire al film un look ricercatissimo. Fin dall'inizio sono palesi i rimandi, sono palesi le due ispirazioni principali scelte da Lubezki e Burton per questo film, ovvero i film di Stanley Kubrick, più sperimentali e più ricercati. Mi dispiace ripetere sempre le stesse parole, ma è quello il termine giusto, ovvero Barry Lyndon e Shining. Ci sono un paio di composizioni che proprio ti dicono esplicitamente: oh, noi a quello stavamo pensando. Le gemelline con gli abiti appaiati in mezzo alla neve, prese da Shining ovviamente, ma in generale il modo anche di scegliere i colori per gli arredamenti, il modo in cui vengono desaturati questi colori, ad esempio delle pareti, dei pavimenti, del sangue, che è preso paro paro da Shining, o composizioni molto al naturale che esaltano il modo di vestire, il modo di vivere dell'aristocrazia del tempo, preso paro paro da Barry Lyndon, che viene anche citato in una scena in cui c'è il contabile, credo, non mi ricordo quale delle figure aristocratiche di Sleepy Hollow, se ne sta stravaccato su questa poltrona, come nella leggendaria inquadratura slash quadro dei nobili annoiati alla fine di Barry Lyndon di Kubrick. Quindi i rimandi sono chiarissimi, sono anche resi divinamente, perché Lubezki è il dio della luce, insieme a Roger Deakins, sua maestà. Quindi direte: vabbè, ti stai lamentando della beltà della cinematografia di Lubezki? Assolutamente no. Il punto è che non credo che si sposi bene col contesto bartoniano, perché il contesto bartoniano è tutto fuorché ricercato e altolocato in tutte le accezioni possibili del termine. E non si sposa col contesto bartoniano, perché il contesto bartoniano, come ripetiamo da settimane io e Francesco Maria Effuso, è un contesto fatto di amore per ciò che è spooky horror. Burton non è un amante di un horror autoriale o di un horror, non è amante di un certo tipo di horror più intellettuale o interiorizzato. Per fare esempi scemi, Burton potrebbe essere più incline ad Un lupo mannaro americano a Londra di John Landis, che non un Possession di Andrzej Żuławski, per pigliare due film anche a lui contemporanei degli anni 80, due grandi capolavori, se dobbiamo darci delle reference ben chiare. E lo vediamo a partire da Beetlejuice. Lui è un amante del concetto di interpretare in chiave ironica, sarcastica, le deformazioni corporee, l'orrore, il sangue, il tormento degli spiriti in assoluto. E quindi dare questo tono così austero e pretenzioso alla fotografia non sposa affatto quello che è poi il film in realtà. Non stiamo affatto vedendo un proto Brelindor, manco per il cazzo. Stiamo guardando tutt'altro, stiamo guardando quello che mi piace definire come una puntata di Scooby-Doo che ci crede molto di più. Attenzione, ripeto, non è un brutto film manco per nulla, Sleepy Hollow è un ottimo film per il target di pubblico a cui si riferisce. Penso sia problematico all'interno del contesto bartoniano, per un motivo che adesso vi sto qui a spiegare. Cioè, questa estetica che Lubezki porta a Barton, ricercatissima e vicina in un certo senso al blockbuster d'essé vero e proprio, cioè quello di Kubrick sostanzialmente, l'alto budget d'essé, non sposa per un cazzo quella che è la realtà dei fatti. Cioè, Sleepy Hollow è sostanzialmente un film che è proprio compiaciuto dal fatto di essere molto infantile, di essere giocoso, del non mantenere costantemente dei toni seriosi in maniera rigida e rigorosa, a partire dall'interpretazione del suo protagonista, perché hai un Johnny Depp, secondo me, per nulla in grande spolvero, anzi molto in difficoltà in questo contesto, in cui praticamente tutti i suoi coprotagonisti sono perfettamente in parte, e quello che sto per fare è un discorso di natura linguistica, tutti perfettamente in parte calati in quel contesto storico, ovviamente arcaico. Johnny Depp è quello che figura peggio. Perché Johnny Depp è come se tutti quanti parlassero effettivamente in maniera molto saggia da parte di chi ha scritto il film, un inglese dell'epoca, un inglese d'epoca. Dall'altro lato hai però Johnny Depp che si esprime come se effettivamente fosse a Malibu Beach con dei suoi amici nel 1999. Sfigura completamente e quando gli provano a mettere in bocca delle battute, che so, un minimo più vicine al modo di esprimersi consono al 1799 negli Stati Uniti dell'epoca, diciamo che è un po' ridicolo, è un po' goffo per usare un eufemismo. E quindi questo matrimonio non mi convince per nulla, in sostanza. Poi volendoci soffermare su un aspetto un po' più pratico legato al perché questo Sleepy Hollow non mi convince molto, questa è un'argomentazione abbastanza semplice che poi diventerà uno strumentopolo che ci servirà tra qualche minuto con calma. Un elemento che mi convince e non mi convince di questo film è legato molto all'incipit narrativo, al prologo del film, e in cui c'è anche il cameo di Christopher Lee che interpreta questo giudice che invia il protagonista interpretato da Johnny Depp, Ichabod Crane, che è un burocrate che lavora a New York anche come medico legale. Viene inviato nella contea, nella cittadina, pardon, di Sleepy Hollow, che comunque fa parte della Confederazione statunitense neonata, viene inviato lì per indagare su delle misteriose morti per decapitazione. Le teste di questi cadaveri non vengono trovate, tra l'altro, dei cadaveri decapitati senza teste sul luogo del delitto, quindi c'è probabilmente una sorta di profanatore di cadaveri, di ladro di teste decapitate. Questo è un elemento che mi convince molto perché Sleepy Hollow, per quanto rientri in un filone dell'horror che noi definiamo spooky, nel senso un horror inquietantello, ma non un horror radicale, non un horror eccessivamente violento, gore, è un horror quello di Burton. Prendete Beetlejuice, più vicino, ripeto, al lupo mannaro americano a Londra, il capolavoro di Landis. C'è cioè un horror che si diverte molto a divertirsi, gioco di parole orrendo, dei propri mezzi tecnici, cioè lo scherzare sulle modificazioni corporee, sul cambiamento in assoluto, e comunque questo sottogenere horror praticamente inaugurato a grandi livelli da Landis e portato sulle spalle senza dimore da Tim Burton, un horror che comunque non omette ovviamente una componente politica, perché una frase che mi sentite dire in maniera molto ossessiva è che l'horror è in assoluto il genere più politicizzato e soprattutto più tendente alla satira che possa esistere. E Tim Burton questa cosa la sa perfettamente, in quanto grande filologo di un certo tipo di cinefilia, sa benissimo quali sono le necessità fameliche di questa bestia che è l'horror. E Burton è sempre molto bravo a sfamare questa creatura. In Sleepy Hollow c'è però una grande contraddizione, nel senso che, conscio di questa componente politico-satirica, Burton effettivamente cerca di tessere effettivamente un sottotesto politico nel suo Sleepy Hollow, però la cosa viene un po' abbandonata lì, nel senso che nel momento in cui Ichabod Crane viene inviato a Sleepy Hollow, l'incipit narrativo, perché la scena in cui viene inviato a Sleepy Hollow, prima che parta, è il prologo, prima dei titoli in testa, è effettivamente, per come la vedo io, un incipit quasi da thriller politico, da film di spionaggio, nel senso, hai comunque un burocrate di quella che era all'epoca la città più rappresentativa dei neonati micro Stati Uniti d'America, New York, viene inviato in una piccola cittadina principalmente popolata dall'aristocrazia olandese, ovviamente, come viene specificato da Christopher Lee proprio all'inizio del film. Il film viene praticamente presentato un po' come un thriller politico, che poi ovviamente prende una piega soprannaturale perché Burton è un grande maestro a sposare tutto il pragmatismo del cinema di genere con poi la sua visione immaginifica. Leggendo tra le righe e contestualizzando per bene il film, nel 1789 hai un burocrate di New York che arriva in terra straniera, in terra olandese, cercando sì, di risolvere un misterioso caso di omicidi e decapitazioni, certo, ma in parte il motivo concreto per cui viene inviato a Sleepy Hollow è quello di dimostrare alla popolazione olandese di Sleepy Hollow e in generale a un piccolo paesino di campagna la potenza, l'efficienza della burocrazia della grande città, perché è una New York in quel poco che si vede, volendo un po' andare oltre il testo, nel prologo sempre, è un po' troppo evoluta per quanto mi riguarda rispetto all'anno in cui è ambientato, cioè non sembra una New York di fine Settecento, sembra quasi una New York da primi anni del Novecento, cioè un secolo più avanti in pratica, no, anche nei totaluni dell'inizio del film. C'è un po' troppa gente, l'architettura mi sembra un po' troppo effettivamente evoluta rispetto all'Ottocento, ci sono moltissime comparse, quindi è un po' più densamente popolata rispetto alla fine del Settecento, ripeto, in degli Stati Uniti neonati, in cui praticamente all'epoca della Rivoluzione Americana c'è un po' questa, c'è una New York gonfiata, ingigantita, secondo me in piccola parte esasperata, mi rendo conto che sto un po' speculando su una manciata di inquadrature, però rispetto all'incipit del film, secondo me è abbastanza centrale la roba. Praticamente il ruolo di Ichabod Crane nel Sondare a Sleepy Hollow rappresenta una virtù tipicamente americana, cioè andare in terra sconsacrata e importare ideali in assoluto, no? In realtà è una virtù tipicamente americana dalle sue origini, cioè gli Stati Uniti sono un paese sorto sulle razzie, sugli stupri, sulla sottomissione. Basti pensare al fatto storico di Pocahontas, non al classico Disney ovviamente, è una delle testimonianze storiografiche in assoluto più rivoltanti rispetto alle origini statunitensi e alla sottomissione di un popolo. E diventerà una costante di fatto nel corso dei finora 2 secoli e mezzo di storia americana. Quindi l'incipit del film di Burton è un incipit quasi da film di spionaggio. Cioè il funzionario newyorkese che si reca nella cittadina di provincia per dimostrare l'efficienza della grande città, per dimostrare l'efficienza della burocrazia newyorkese in un paesino ritenuto, no, come arretrato, troppo attaccato a delle convinzioni folcloristiche, poiché Ichabod Crane viene introdotto alla piccola aristocrazia di Sleepy Hollow, si ritrova in questo contesto quasi feudale, nella grande magione di un proprietario terriero che incarna già appieno quello che sarà il sogno americano negli anni a venire, un agricoltore che è riuscito a crearsi praticamente un piccolo impero diventando il signorotto di paese. Tra l'altro mi ammazza come praticamente siamo nel 789, non esista la schiavitù nel film di Burton, ma vabbè, sorvoliamo perché è proprio un film fuori target rispetto a questo tema, ha un incipit da thriller politico che si sgretola al minuto 30 di film, in pratica, nel momento in cui Ichabod Crane inizia ad ascoltare certe storie dell'orrore legate a al fantomatico cavaliere senza testa interpretato da Christopher Walken e di come egli vada in giro a decapitare gente senza soluzione di continuità nel cuore della notte per chiunque passi in mezzo a questa benedetta foresta sconsacrata in cui fu ammazzato, che al mercato mio padre comprò. Questo presupposto da thriller politico muore sul momento per incontrare qualcosa di molto più vicino al cinema di Tim Burton, cioè il paranormale, il soprannaturale, il fantasy in assoluto, il fantastico, il cinema del fantastico. E qui c'è il grosso difetto per me, nel senso che, come vi ho detto, l'incipit del film è estremamente politicizzato, estremamente legato fin dai suoi primi minuti, il film volto a voler approfondire in chiave allegorica, sfruttando lo slancio del soprannaturale, dell'horror di Sleepy Hollow, quelle che sono le origini degli Stati Uniti, le origini di una burocrazia statunitense e del suo tentativo di cercare di unificare anche certe piccole realtà di paese a una sorta di uniformità nazionale nel pensiero, nell'ideologia, negli usi e nei costumi, no? Da qui le due facce del film, una New York imborghesita e una Sleepy Hollow ancora legata praticamente alla situazione storica di una ventina d'anni prima, insomma, antecedente alla guerra di indipendenza e alla rivoluzione. E questa cosa va in vacca completamente, perché nel momento in cui subentra la componente spiritica, resta la componente più da film d'indagine, perché il film è una sorta di noir del paranormale, con tanto di femme fatale interpretata da Cristina Ricci, sta ragazzina biondina che sembra un agnello, ma in realtà è un lupo, ma poi in realtà è di nuovo un agnello, vabbè. E questo è il grosso difetto. Il difetto sta nel fatto che tutti questi presupposti splendidi presentatici da Burton poi non trovano un corrispettivo all'interno della parte spiritica, della parte orrorifica del film. Cioè non c'è un'effettiva correlazione tra tutto questo splendido incipit legato alla politica degli Stati Uniti del 1799 e la componente paranormale. Non c'è assolutamente una correlazione, neanche volendo trovare una lettura al di là del testo, una lettura allegorica legata alla decapitazione, legata al possesso del proprio corpo, perché il cavaliere senza testa non potrà mai interrompere la propria maledizione di schiavo della strega finché non verrà ricongiunto al proprio teschio e quindi riconquisterà la propria testa. Non lo so, ci posso vedere molto tra le righe un discorso sulla mercificazione del corpo, sul possesso del corpo, un po' come in Batman e Ritorno c'è cioè un'inversione, nel senso che abbiamo un uomo che cerca di rilegittimare il proprio corpo che viene sostanzialmente abusato da una donna, una sorta di inversione di genere, anche un pochettino scioccamente reazionaria, se posso permettermi. Però su, questo è un discorso completamente avulso rispetto a quanto ci stiamo raccontando, rispetto alla questione politica degli Stati Uniti del 1799. Non c'è poi una correlazione tra la figura del cavaliere senza testa, l'esoterismo del film e quanto ci stiamo raccontando rispetto all'incipit. Quindi quell'incipit è in buona sostanza buttato lì a cazzo di cane. Questo è un È il grande difetto in assoluto del film. Il fatto di non riuscire a far convivere, di far coesistere le due anime del racconto. L'anima più di genere che deve necessariamente raccontare un sottotesto, anche perché no, non necessariamente legato al contesto storico in cui è ambientato, per carità di Dio, perché insomma, nessuno ti obbliga a voler riflettere su un tempo storico che non ti appartiene, te, Tim Burton, te regista, ma non c'è neanche un interesse a raccontare in maniera speculare di quanto gli Stati Uniti di 200 anni antecedenti all'uscita del film seguono gli stessi ideali, seguono lo stesso modus operandi, cioè sarebbe stato molto impattante vedere come il modus operandi di Ichabod Crane, della burocrazia statunitense dell'epoca, sia in realtà identico a quello adottato in degli Stati Uniti nel 99, l'anno in cui esce il film. Praticamente a un passo dalla seconda guerra del Golfo, un passo dall'11 settembre. Ovviamente che cazzo ne poteva sapere Burton dell'11 settembre? Chiaro, ma sono degli Stati Uniti che vengono dal regno del terrore di Bush padre, che vengono poi da 8 anni di governo Clinton. Insomma, sarebbe stato abbastanza forte vedere, trovare dei parallelismi tra passato e presente degli Stati Uniti, tra origini degli Stati Uniti e presente storico degli Stati Uniti, cosa che manca completamente, quindi questa componente più politicizzata del film è assente, viene presentata, ma non si cerca il modo di farla sposare poi con un horror che Lubezki ritrae in maniera lugubre, in maniera eccessiva per quello che è il tono del film. E Burton al contempo cerca di fare un film estremamente semplice, accessibile a tutti, un tipo di horror più diretto, sì, rispetto ad esempio a un Beetlejuice o a un Edward per le componenti un po' più cupe che lo contraddistinguono, o rispetto a Mars Attacks, che è un film su un tentativo di sterminio di fatto. È sicuramente il più esplicito horror burtoniano da questo punto di vista. Le teste volano, c'è molto più sangue, per quanto molto poco credibile, però poi manca tutto il resto. Hai un direttore della fotografia che cerca di raccontare una roba per immagine e un regista che va da tutt'altra parte. Perché, ripeto, quello che poi ne risulta dal film è una puntata di Scooby-Doo espansa a lungometraggio. Cioè, la creatura orrifica che sembra inizialmente impossibile da scavalcare, da sconfiggere, poi viene fuori che è comandata da qualcuno di più umano, tra virgolette, e quindi poi c'è il colpo di scena di merda sul fatto che la strega in realtà è la matrigna. E che rottura di cazzo, nel senso, veramente una puntata di Scooby-Doo, c'è Ichabod Crane col suo assistente idiota che è praticamente il figlio di una delle vittime che è praticamente lo Shaggy di turno, cioè sì, è lo Scooby-Doo di turno, Ichabod Crane e Shaggy. E c'è praticamente un inseguire questa cazzo di verità sull'artefice dei misteriosi omicidi che trova secondo me delle conclusioni abbastanza idiote. Lo sapete, sono un hater abbastanza radicale del plot twist a tutti i costi. Infatti, tra questo e il pianeta delle scimmie arriviamo nella fase alla Shyamalan quasi di Tim Burton, in cui cade vittima del complesso di Shyamalan, del paradigma di Shyamalan più che altro, cioè quello del crollare, del finire inevitabilmente a dover puntare tutto su dei colpi di scena o un colpo di scena, che è una roba che non sopporto, il colpo, non sopporto quando il colpo di scena, quando il twist di sceneggiatura è ciò a cui ruota attorno l'intera pellicola. Non me ne frega un cazzo di ritenermi sorpreso rispetto all'identità di un assassino, rispetto a una verità. Non può ruotare tutto attorno a quello. Il plot twist può fungere da ciliegina sulla torta, per carità di Dio, come nel caso di Oldboy di Parcianook, che ha un paio di plot twist importantissimi tra secondo e terzo atto, ma che però, voglio dire, togli i plot twist a Oldboy e Il film funziona alla grandissima da qualsiasi punto di vista, cioè non ha bisogno di quello per dimostrarsi un film di alto livello, per quanto poi sia il più debole della trilogia della vendetta nel riflettere sul concetto stesso di vendetta. Però il film funziona, e quello è il punto. A differenza di Sleepy Hollow, perché Sleepy Hollow fa ruotare tutto attorno a quei cazzo di colpi di scena. A questo bisogna aggiungere un piccolo problemino, cioè il fatto che Johnny Depp non sia mai credibile all'interno del film. Perché linguisticamente il film è interessante, cioè è una grossa produzione hollywoodiana, Sleepy Hollow, ciononostante il film è di ambientazione storica, quindi i personaggi, quasi tutti, si esprimono come ci si dovrebbe esprimere a fine 800 negli Stati Uniti. Cioè, linguisticamente è molto corretto il film. Il problema è Johnny Depp, perché Johnny Depp in quel contesto non funziona. Johnny Depp è anacronistico nel suo modo di esprimersi. È sempre sopra le righe, quel minimo che basta per stonare rispetto al resto del contesto. Sono i personaggi che lo circondano sono posati, sono rigidi, sono quasi repressi. Ti danno sempre l'impressione di star nascondendo qualcosa e di non star rivelando tutta la verità, non per forza. Una verità assoluta legata al caso, cioè ai casi di omicidio, ma parlo proprio di una verità insita al personaggio. Cioè, sono dei personaggi che non comunicano mai quello che vorrebbero in realtà. Mentre Johnny Depp è un po' un pesce fuori d'acqua in quel contesto, al di là del fatto che si esprime come un cristiano degli anni 80-90, cioè non c'è un discorso, una ricerca linguistica per il suo personaggio, e in quei rari momenti in cui cerca di essere più coerente rispetto al contesto e quindi esprimere utilizzando dei termini un minimo più arcaici, è ridicolo. Cioè, un po' come vedere il suo personaggio di Ed Wood nel contesto di un film di fine 700 come ambientazione storica, completamente sbagliato. E quindi la conclusione rispetto a questo Sleepy Hollow di Tim Burton l'ho conclusa or ora. E il grande tema di questa puntata, di questa parte di monografia che mi permetto di introdurre, perché Sleepy Hollow penso sia il film sul quale mi soffermerò di più in questa parte di monografia, perché mo arrivano per me due disastri veramente importanti, uno riconosciuto, l'altro per nulla, è legato a un confronto che per me va fatto rispetto a un altro grande degli anni 80-90, il più grande di tutti nel cinema blockbuster dell'epoca, cioè Steven Spielberg. Perché in questa fase di filmografia Burton cerca di calarsi, tra virgolette, nei panni di Steven Spielberg da un punto di vista editoriale. Cioè Tim Burton arriva e produce in filotto quattro film dedicati a un pubblico che diminuisce sempre di più in quanto ad età anagrafica di media. Cioè Sleepy Hollow è un horror Peggy 13, mettiamola in questi termini, per young adult direbbero oggi, cioè per i preadolescenti, mettiamola in questi termini, quindi ragazzini diciamo dai 10 ai 13 anni, scuole medie, fine elementari. Poi hai il Pianeta delle Scimmie, che vabbè, è un blockbuster di quelli enormi a livello di imponenza produttiva, di budget e quant'altro, quindi inevitabilmente deve cercare di essere un po' piacione, un po' nazional popolare nei ritmi, nei toni. Poi hai La Fabbrica di Cioccolato, che è un film per me, per bambini delle elementari, e non lo dico in maniera offensiva, parlo proprio del pubblico di riferimento, credo sia quello, anche per via, insomma, del riferimento, cioè il testo letterario di Roald Dahl, che forse i più conosceranno in tempi recenti, perché Wes Anderson ha dedicato 3-4 cortometraggi a dei suoi racconti, con The Wonderful Story of Henry Sugar e gli altri tre cortometraggi che non ricordo come cazzo si chiamano. Quindi c'è quello, e poi c'è Big Fish, che è un romance fantastico legato molto al cinema classico statunitense. Poi arriverò a un paragone molto importante con It's a Wonderful Life, La vita è meravigliosa di Frank Capra, ovviamente facendo sposare quella realtà del cinema americano del passato con il fantastico, con il cinema del fantastico bartoniano. Bene, andrei avanti e passerei al 2001, primo film del millennio bartoniano, che è Il Pianeta delle Scimmie. È un riadattamento del romanzo di Pierre Boulez, da cui già è stata tratta, da cui già fu tratto a partire dagli anni 60, dal 68, un ciclo di film abbastanza corposo. Quello da recuperare assolutamente è proprio il primo dei tanti adattamenti del Pianeta delle Scimmie, che è appunto Planet of the Apes 1968. Lo trovate su Disney Plus, di Franklin Schaffner con Charlton Heston nel ruolo di George Taylor. Charlton Heston, che tra l'altro torna nel film di Tim Burton, e questa è una delle poche robe interessanti e involontariamente ironiche del film. Charlton Heston, che non è accreditato nel film, tra l'altro, compare per pochissimo nei panni del professor Zaius, che nel film originale e nel romanzo è l'antagonista della storia. Qui, nel film di Burton, il personaggio di Zaius esiste, ma è moribondo, è anziano, è sul punto di morte. C'è questo confronto tra Charles, cioè tra Charlton Heston, irriconoscibile nei panni di sta scimmia, Zaius, e il generale Thade, che è interpretato invece da Tim Roth scimmia. Sì, è un po' difficile capire chi è chi sotto il costume da scimmia. L'unico che si capisce chiaramente è Paul Giamatti, ovviamente, perché è quello che è stato, secondo me, abbuffato di meno trucco prostetico, perché è un po' più libero nei movimenti e nelle espressioni, soprattutto. Interpreta un orango, se non sbaglio. C'è Tim Roth che interpreta il figlio di Zaius, che è Charlton Heston. C'è questa scena di confronto in cui vedi Charlton Heston scimmia, praticamente moribondo sul letto di morte, che si confronta col figlio che è in generale sanguinario, gne gne gne, e sta scena mi fa un botto ridere, perché praticamente Charlton Heston, quasi 40, 30 anni, sì, 33 anni dopo il film originale, torna nella saga, non interpretando più un umano, ma interpretando la scimmia antagonista del primo film, e adesso il punto di morte è praticamente Charlton Heston che racconta, che ti sta raccontando tra le righe con la sua apparizione, di come Burton stia praticamente ammazzando il suo film. Neanche stia tentando di ammazzare il film di Schaffner del 68. È un po' una morte, è un po' una strage, è un po' un suicidio collettivo. E quindi un aggancio meta che mi fa impazzire. E rispetto al pianeta delle scimmie, del quale è molto difficile parlare, se non in maniera molto sintetica, perché veramente è un film incommentabile, di una noia mortale se provate a guardarlo. Ci ho messo tre tentativi a finirlo. Non se ne scende di nessuna maniera, ragazzi. Non avete idea se non l'avete mai visto. Volendo un po' riassumere, hai un Tim Roth di altissimo livello, che come sempre Tim Roth è quello che si impegna di più in qualsiasi cazzo di film in cui lo vedi. Cioè, Tim Roth è un uomo veramente che ti dà una carica allucinante nel suo impegnarsi. Tim Roth è gigantesco in questo film ed è l'unico personaggio tra le scimmie che effettivamente ha un comportamento vicino a uno stato di natura, ed è l'aspetto più interessante della sua interpretazione. Per il resto, Helena Bonham Carter è di un angoscioso, Madonna, completamente fuori contesto. Paul Giamatti è semplicemente insostenibile, interpreta un orango schiavista. Poi hai Mark Wahlberg che interpreta il protagonista umano, che è una roba veramente insostenibile, perché Mark Wahlberg para le palle in qualsiasi film di merda che non sia Boogie Nights, ovviamente. Ma il difetto più grande, cioè i difetti di questo film sono tantissimi, ragazzi, è inutile veramente iniziare ad anannellare tutti i problemi mastodontici del pianeta delle scimmie di Burton, che fa parte di una sorta di trilogia ideale per quanto mi riguarda. Cioè, tre film tratti da IP molto note che all'epoca furono accolti come "Oh mio Dio, il Messia", cioè finalmente l'IP giusta va in mano al regista giusto. Cioè, il pianeta delle scimmie fatto da Burton sembrava un sogno a occhi aperti, no? Per molti cinefili o lettori della fantascienza classica all'epoca. Quindi Burton col pianeta delle scimmie sembrava azzeccato, Burton a fare un remake della fabbrica di cioccolato sembrava azzeccato, Burton a fare un live action di Alice in Wonderland sembrava azzeccatissimo, e sappiamo tutti come sono andate a finire queste tre operazioni, cioè fabbrica di cioccolato e Alice molto bene economicamente, ma insomma film rivedibili, per quanto la fabbrica di cioccolato poi sia un cult amatissimo soprattutto da quelli della mia generazione, ma si sa, la mia generazione non capisce un cazzo. Ora, i problemi principali del film sono un paio, cioè nel senso, parliamoci chiaramente, la roba ridicola del pianeta delle scimmie è legata al fatto che in un futuro distopico in cui la Terra è governata da dei primati molto evoluti, è allucinante pensare al fatto che queste scimmie assumano gli stessi identici atteggiamenti, adottino gli stessi usi e costumi, commettano di fatto gli stessi errori e assumono le stesse abitudini dell'essere umano. Cioè, non c'è una cazzo di differenza tra uomo e scimmia, che è una roba di un superficiale e di un'idiozia imbarazzante. Cioè, questi hanno un loro culto messianico e paracristotelico. Infatti vediamo vari crocifissi, sono tutti nell'attesa di una seconda venuta di Cristo, cioè questa scimmia che diede origine a tutto, una sorta di Adam all'Evangelion, no? Attendono il ritorno del primo primate, colui che creò la razza delle scimmie per come le conosciamo oggi nel contesto del film bartoniano, ovviamente, e a partire da quello fino ad arrivare al fatto che queste scimmie hanno le dentiere, queste scimmie curano la propria igiene personale. C'è la scena con l'orango a letto con la scimmia interpretata da Lisa Marie, che fa una sorta di striptease. Cioè, è tutto identico a come si comporterebbero gli esseri umani in un contesto del genere. Gli atteggiamenti, gli errori, gli usi, i costumi sono gli stessi degli esseri umani. E quindi dico, che cazzo di senso ha presentare un futuro orrorifico, un futuro distopico in cui non siamo più la razza dominante, la specie dominante, ma siamo tornati a essere tutti schiavi? Cioè, siamo per la prima volta schiavi? Che senso ha portare avanti una riflessione di questo tipo se poi il film non è minimamente antispecista? Cioè, mi spiego, il motivo per cui funziona moltissimo la trilogia nuova del pianeta delle scimmie, quella iniziata dall'alba del pianeta delle scimmie e poi finita dai due bei film di Matt Reeves, Apes Revolution e Dune, il pianeta delle scimmie, è il fatto che nella trilogia nuova si riflette, Dio grazie, Dio immacolato grazie, su una questione antispecista, cioè sul fatto che ovviamente dare il mondo in mano a delle cazzo di scimmie porta a delle conclusioni completamente diverse rispetto a quello che abbiamo fatto noi al pianeta fino a quel momento, a partire dal far correre in totale libertà e anarchia la natura come una volta e quindi bloccare di fatto l'industrializzazione che ha ucciso il pianeta, fino ad arrivare al fatto che queste scimmie non è che imparano a parlare da un momento all'altro, ci cioè sono voluti quattro film nella nuova saga per farne essere a parlare queste cazzo di scimmie che si esprimono, no, con la lingua dei segni ed è una cosa splendida. Cioè è interessante come nei nuovi film del pianeta delle scimmie, no, a partire dal secondo film, quello di Reeves in poi, le scimmie sono in libertà, le scimmie gestiscono una propria comunità, una propria realtà sociale ed è affascinante il modo in cui ovviamente il loro approccio a cercare di creare una loro società in miniatura sia ovviamente simile alle origini storiche dell'Homo sapiens, ma poi prenda delle pieghe completamente diverse, come vediamo nel Regno del Pianeta delle Scimmie, no? Che è quello un po' più vicino al film originale, al film di Burton, per momento storico, tra virgolette, all'interno della lore di queste cazzo di scimmie impazzite. C'è un momento storico in cui le scimmie regnano sulla Terra già da più di un secolo, da quello che si capisce. E quindi una roba che non sopporto in assoluto nel film di Burton è il fatto che non si cerchi di attualizzare il film, non si cerchi di evolvere il discorso, non si cerchi in buona sostanza di mettere in discussione l'umano, cioè l'umano è l'eroe e la scimmia è cattiva, ma in maniera molto semplice. Ci sono anche delle scimmie buone, delle scimmie che cercano di andare incontro all'essere umano, delle scimmie progressiste, va, che non considerano l'uomo come uno schiavo. Tolto quello, il film è di una banalità, di una superficialità soprattutto imbarazzante. Cioè siamo nel 2001, cazzo. Cioè l'11 settembre è un passo. C'è stata una guerra del Golfo. Siamo in un momento storico in cui stiamo per approcciare anche a internet. Cioè gli inizi del 2000, il pre-11 settembre in assoluto è un momento storico di forte titubanza, di forte terrore verso la novità. Cioè siamo in un momento storico in cui da un istante all'altro il modo in cui il comune mortale, in cui il cittadino si relaziona, no, rispetto alla riflessione su concetti quali potere, disparità di classe, privilegio, sfruttamento, cambia radicalmente. Cambia radicalmente. È un momento storico in cui il cittadino è necessariamente immerso, obbligato alla riflessione geopolitica per via della guerra del Golfo, per via dei Balcani, per via della guerra del Golfo. È un momento storico in cui la popolazione, indipendentemente dall'età che abbia, perché anche più piccoli, erano inevitabilmente bombardati da notizie di guerra, da notizie di soprusi, da notizie riguardo a come la propria patria, nel caso degli Stati Uniti, stesse andando in giro per il mondo a bombardare di qua, di là e di fatto, mo ci vuole importare democrazia, in un periodo storico di forte riflessione in cui tutto è riflessione, un cinema, per quanto di destinazione nazional popolare, non può esimersi dal proporre una riflessione interessante. Cioè, è un contesto di schiavitù, quello del pianeta delle scimmie. Anche qui, proprio come in Sleepy Hollow, non c'è il coraggio di voler fare, del voler portare a casa un contenuto accessibile a tutti che porti avanti delle cazzo di riflessioni rispetto allo stato attuale del 2001, del 99 nel caso di Sleepy Hollow, della razza umana e degli statunitensi nello specifico. Cioè, per quello mi viene da ragionare un attimo su Spielberg. Cioè, sono due autori che hanno avuto le stesse disponibilità economiche nello stesso periodo, in parallelo, per un certo periodo, tra gli anni 80 e gli anni 2000. Poi Spielberg ha continuato all'infinito ad avere budget importanti e fiducia, perché Spielberg, insomma, ha sempre incassato molto più di Burton in media e con più titoli. Però il discorso è uno: Burton, nel cercare di fare Spielberg, concedetemi il termine, cioè nel senso il paragone scatta perché Burton in quel momento della sua carriera ha cercato di ricalcare quello che ha fatto Spielberg negli anni 80, o da regista o da produttore con i fantomatici Steven Spielberg presenta, cioè che vi devo dire, il primo Ritorno al futuro di Zemeckis piuttosto che Gremlins, Goonies, che è il cult adolescenziale per antonomasia, fino a passare poi per E.T., no? Uno dei suoi capolavori rivolti a un pubblico di piccolissimi. Burton ha cercato di fare la stessa cosa, lo Young Adult, racconto sentimentale, racconto di crescita avventuroso e fantastico con Big Fish, il film di fantascienza distopico accessibile a tutti. Però nel tentativo di emulare per me Spielberg, perché lo fa molti anni dopo i successi degli anni 80 di Spielberg, Burton perde la sua identità, perché Burton ha bisogno di essere personale nel proprio cinema. E non è necessariamente un difetto, nel senso l'abbiamo fatto anche su Nanni Moretti questo discorso in sede di monografia. Nanni Moretti è un altro che ha tentato a un certo momento di mettere da parte prima Michela Picella, poi Nanni Moretti stesso, togliendo da parte la componente autobiografica, mettendo da parte l'autobiografia e soffermandosi su film più strettamente narrativi, alla stanza del figlio, che è l'unico che funziona, perché anche lì è molto personale, già per il fatto di essere lui stesso protagonista, di ricalcare un po' come se fosse un sequel spirituale di Aprile il rapporto col figlio, cioè il terrore di perdere questo cazzo di Pietro, questo figlio, e Habemus Papam, idem con patate, cioè c'è un tentativo di raccontare l'identità politica di un paese, col Caimano, con Habemus Papam in particolare, con Treppiani nell'ultimissimo periodo, che poi si rivela un grande buco nell'acqua, perché Nanni Moretti, omettendo la componente autobiografica o comunque iperpersonale, non funziona più come regista. Burton è la stessa identica cosa. Burton si snatura nel tentativo di cambiare il target di riferimento del suo cinema. Burton ha trovato un pubblico, ha trovato un target di riferimento proprio perché non ha mai pensato esplicitamente a quello, ma perché ha sempre fatto un tipo di cinema che gli interessava, che gli piaceva, che trovava visceralmente legato alle sue origini di individuo e di giovane artista, da ragazzino vi parlo. E questi quattro film di cui parlo oggi testimoniano esattamente questo. Di come abbia cercato di fare Spielberg, come Nanni Moretti, nella sua maturità, nella seconda fase della sua filmografia, abbia cercato di fare Marco Bellocchio, abbia cercato di fare Elio Petri sostanzialmente, abbia cercato di fare un cinema politico, un cinema ideologicamente schieratissimo, di impegno civile, non riuscendoci, spoilerone. Il Pianeta delle Scimmie di Burton è un film troppo clemente nei confronti dell'uomo, è troppo indulgente nei confronti dell'uomo. Ok, dell'umanità in senso lato. Ed è stupidamente critico nei confronti di queste cazzo di scimmie, cioè invertendo i ruoli, mettendo le scimmie nella condizione di essere la specie dominante, il risultato non cambia, cioè è proprietà commutativa. L'ordine degli addendi cambia, il risultato è il medesimo. È una roba di un ridicolo assurdo, è una roba di un superficiale assurdo. E questo non è neanche tra i quattro film di puntata, il film destinato a un pubblico più piccolo, cioè nel senso, La fabbrica di cioccolato è un film per bambini, Big Fish e Sleepy Hollow sono, per motivi diversi, film destinati a preadolescenti, Il pianeta delle scimmie in potenza doveva essere un film destinato a un pubblico molto più variegato, un pubblico molto più eterogeneo se ci pensate. E quindi chiudo la parentesi riguardante il pianeta delle scimmie, insomma, segnalandovi magari un paio di visioni più interessanti di fantascienza distopica che analizzano in maniera decisamente più riuscita un discorso di inversione dei ruoli, quantomeno di ricollocare l'essere umano nella posizione di schiavo, di sottomesso. Le Planète Sauvage, Pianeta Selvaggio, e la trilogia nuova del Pianeta delle Scimmie targata Fox. Quella che parte con l'alba del Pianeta delle Scimmie, poi ad arrivare ai due film di Matt Reeves, Apes Revolution, che non mi piace per nulla da tanti aspetti, e Dune, il Pianeta delle Scimmie. Tra l'altro, il Pianeta Selvaggio è un film prodotto da Roger Corman, una roba che in molti non sanno e che è un po' impensabile, però sì, c'era il grande Corman dietro anche a questo capolavoro assurdo che è il Pianeta Selvaggio, che vi consiglio fortemente. Tratto tra l'altro anche questo da un romanzo di fantascienza di Stefan Wool. Andando avanti, Big Fish. Allora, Big Fish, anche questa è una storia particolare, nel senso, ho tanti aneddoti bartoniani nel corso di queste monografie. Big Fish è uno dei primi Barton che ho visto proprio da piccolino e che mi fece completamente innamorare. Perché ricordo nitidamente una notte vidi, sì, il pene vidi in combo Big Fish e Midnight in Paris. Midnight in Paris, per grazia divina, è un film al quale continuo a volere molto bene. Big Fish molto di meno, nel senso che poi quel classico film che una volta visto più da grandicello ti rendi conto che il film ti convinceva perché era proprio rivolto alla tua fascia d'età, inevitabilmente. Allora, Big Fish, su Big Fish sono molto meno cattivo, nel senso che Big Fish, lo sto riprendendo da un'ora, è un drammino sentimentale rivolto a un target di pubblico adolescenziale. Cioè, è la storia di Edward Bloom, un anziano in punto di morte che si ricongiunge, cerca di ricongiungersi col figlio che va a trovarlo, insomma, per fargli compagnia nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, settimane di vita. Figlio che a sua volta sta aspettando un erede, che non conoscerà mai il nonno, quindi è un film fortemente legato al concetto di eredità. E la narrazione del presente, quindi con la morte di Edward Bloom, è alternato a un ingombrantissimo flashback che racconta le origini del personaggio, racconta tutta la sua vita, dal come ha lasciato il suo paesino di campagna, come in qualsiasi racconto di formazione strettamente americano, per andare all'avventura, in cerca di avventura. E quindi Big Fish in buona sostanza è questo, un grosso flashback pieno di racconti strampalati al limite del surreale, con giganti, lupi mannari, città fantasmi nel bel mezzo delle foreste in cui il tempo scorre in maniera differente, c'è cioè un po' di tutto e di più. Ed è un'accozzaglia di storie fantastiche Big Fish, il titolo che prende nome ovviamente da questo pesce gigante fatto in CGI malissimo. Se Sì, ho ripetuto, cioè ho evitato di ripeterlo fino a mo' perché è una cosa sulla quale mi impunto troppo. Ovviamente questo è il periodo in cui Barton sperimenta con la CGI. Spoiler, Barton e CGI non è mai un buon matrimonio, anzi, cioè la CGI fa male a Barton e viceversa, lo possiamo affermare proprio come statement di puntata. CGI più Barton uguale disastro apocalittico. Bene, nel discorso legato alla filologia cinefila bartoniana, Big Fish rievoca il cinema americano classico nella sua sfaccettatura più vicina al sogno americano. Il sogno americano come virtù, no, che anche nelle sue sfaccettature a loro volta più ridimensionanti, meno appaganti, riesce comunque a riservare una morale positiva per la storia, cioè in termini più semplici. Il riferimento per me è La vita è meravigliosa di Frank Capra, il classico americano per eccellenza forse, all'interno del dramedy, cioè della commedia drammatica. Che diventa poi melodramma, soprattutto nello splendido terzo atto, cioè la morale del film di Frank Capra è semplicissima. Tutti i nodi vengono al pettine, nel senso che il personaggio interpretato da James Stewart nel classico di Frank Capra è un onesto lavoratore di una piccola città nella provincia statunitense, di un paesino di pochi abitanti, che per un motivo o per un altro non riesce mai ad abbandonare casa, non riesce mai a lasciare il suo paesino e non riesce neanche a sublimare, no? Il sogno americano, cioè il raggiungimento di un apice lavorativo, di un imborghesimento radicali. È un uomo medio, ok? È un mediocre, non in un senso dispregiativo, ma nel senso che è proprio l'uomo medio, il dipendente medio, che a un passo dal suicidio per rischio concreto di andare in bancarotta con la propria attività, una seconda possibilità in sostanza gli viene concessa prima da un angelo e poi dagli altri abitanti della città, che insomma decidono di ripagare i propri debiti, i debiti del protagonista con la banca, donandogli centinaia e centinaia di dollari. E quindi tutti i nodi vengono a pettine nell'ottica in cui il protagonista subisce un giudizio quasi divino, cioè senza quasi, un giudizio divino, di fatto un bilancio della propria vita al termine del film. Un passo dal suicidio e venga di fatto assolto e premiato per le sue scelte. Quindi tanta sofferenza, tante possibilità sfumate hanno delle proprie ripercussioni positive all'interno della storia del protagonista. E Big Fish segue la stessa idea, cioè tutti i nodi vengono al pettine. Edward Bloom, che racconta queste sue storie fantastiche dalla mattina alla sera, che è odiato dal figlio per queste storie che vengono ritenute false, poi vengono la verità. Le false verità diventano delle verità incontrovertibili quando, alla morte di Edward Bloom, durante il suo funerale, si presentano tutti questi fenomeni da baraccone, tutti questi personaggi legati alle sue storie, no? Dal gigante al licantropo proprietario del circo che è il grande Danny DeVito. Questo è il secondo film della trilogia Circense di Burton. E tutti gli altri personaggi, tutti si palesano a questo funerale, che è un momento splendido del film, uno dei momenti più belli del cinema di Burton, forse, per accompagnare all'altro mondo il loro amato Edward Bloom, che per quanto abbia vissuto per poco delle parentesi nelle loro vite, li abbia cambiati radicalmente, no? C'è anche il personaggio di Steve Buscemi, il poeta, rapinatore, eccetera, che è un'altra figura molto interessante. E quindi la morale è esattamente la stessa, cioè tutte le tue scelte ti premieranno. Arrivato al momento del giudizio, tutte le tue scelte, tutte le tue buone azioni ti premieranno, che è una cosa appunto vicinissima alla Vita è meravigliosa in generale, è molto vicina al cinema classico americano, anche perché la storia di Edward Bloom è la storia di uno che, a differenza di James Stewart nel film di Capra, il paesino d'origine l'ha lasciato e come, è una persona nomade che sedentaria diventa per amore quando si innamora e quindi è un palesarsi del sogno americano come virtù assoluta e incontrovertibile, fatto e finito, a differenza, no, del film di Capra, in cui insomma il protagonista non riesce mai a raggiungere una vetta da un punto di vista economico, da un punto di vista lavorativo. E Edward Bloom ci riesce, dato un po' a cazzo la cosa, nel senso che si ritrova con un figlio da dover mantenere, inizia a lavorare e riesce anche a buoni livelli. Però poi iniziano i grossi problemi del film, cioè quello che vi sto raccontando è più legato alla filosofia del film, che amo molto. Cioè gli apici che il film tocca arrivano grazie sostanzialmente ha una sceneggiatura che è abbastanza discutibile da un punto di vista del dialogo, della qualità del dialogo, poiché è molto didascalica, anche eccessivamente, però riesce a comporre sottotesto sta sceneggiatura benedetta, un mosaico tematico filosoficamente toccante per me, per nulla scontato, e che non è assolutamente retorico. È una visione del mondo che, per quanto molto melensa e che magari può non convincere un certo tipo di pubblico all'ascolto o alla visione, più nichilisti, più pessimisti in assoluto, più razionali soprattutto, splendida, se vogliamo cercare in maniera un po' consolatoria di vedere alla vita, no? Come qualcosa, e soprattutto la morte, come un qualcosa alla quale dover guardare con speranza, con una speranza anche abbastanza falsa, rivedibile. Cioè, Big Fish presenta una visione filosofica estremamente affascinante in cui la famiglia, in senso stretto, assume un'accezione in senso ampio. Famiglia è fatta di scelte, famiglia non è il tuo luogo d'origine, famiglia è un agglomerato di varie figure, anche molto distanti tra loro, che magari non si sono neanche mai incrociate tra loro all'interno della tua vita, ma che compongono, sempre per essere ripetitivi, un grosso mosaico che prima o poi combacerà, che prima o poi diventerà un tutt'uno, che prima o poi troverà una propria coesione, troverà soprattutto una dimensione, uno spazio fisico nel quale coesistere, cioè il funerale, l'addio, la morte di Edward Bloom. Il problema del film è un altro, è che è eccessivamente melenso, è visivamente incommentabile, a partire dalla poca CGI, che ha dei momenti flashback che sono delle cose inguardabili, c'è il pezzo in banca con questi buscemi che è incommentabile, sembra un po' i flashback di Oldboy, no? Con queste luci bianche sparate a cazzo, che sembra praticamente la fotografia di Duccio Patanè in Occhi del Cuore, cioè proprio smarmellato completamente la fotografia. E il film sostanzialmente è iperdidascalico, telefonatissimo in ogni sua sfaccettatura. Gli apici, ripeto, li tocca perché l'idea di fondo della sceneggiatura c'è, arriva, proprio perché è un film iperdidascalico, e si salva sostanzialmente in calcio d'angolo per quello, perché nel suo essere didascalico ha un'idea alla base talmente affascinante, talmente speranzosa da diventare dolciastra e non è fastidiosa una volta che assaggi. Ed è un miracolo in terra questo fatto, perché ragazzi è un film per me problematicissimo, anche perché le interpretazioni sono di un livello atroce, sono tutti insostenibili là in mezzo, sono ovviamente i personaggi di supporto delle macchiette come in tutti i film di Burton, però hai un protagonista, Ewan McGregor, che interpreta l'Edward Bloom giovane, che è una roba insostenibile, non ha carisma, ha una faccia da pesce, è un personaggio piattissimo in buona sostanza, ma come sempre Ewan McGregor, attenzione, salvo rare eccezioni. Poi per me c'è un grossissimo problema anche qui, molto più pragmatico, più legato al testo in senso stretto. Cioè, il fatto che il racconto al presente della morte dell'anziano Edward Bloom sia molto legato al concetto di eredità, no? Dal rapporto che il figlio cerca di recuperare col padre, che a sua volta sta per diventare padre, il figlio di Edward Bloom, che è in attesa di un figlio. Quindi il concetto di legacy, di eredità, è molto forte nel presente del film. Ma i racconti di Edward Bloom poi alla fine non si sposano mai con questo tipo di retorica, cioè, come se fossero completamente scollate queste due realtà del film. Cioè, se da un lato hai una riflessione molto forte sul concetto di eredità, i vari racconti di Edward Bloom stanno lì sostanzialmente perché questo è un vecchio rincoglionito che sta morendo e che deve vomitare e sfogare addosso agli altri questi racconti un po' sopra le righe rispetto alla sua vita, credendo di essere simpatico quando simpatico non è, il classico vecchio che vorresti prendere a cinghiate e chiudere in un ospizio finché non schiatta. Non è chiaro perché tu debba seguire il racconto al presente di Big Fish, cioè la parte interessante ovviamente sono i flashback perché quella è la componente più fantastica, più vicina agli interessi di Burton e inevitabilmente più intrattenente. Ma il racconto al presente non serve a un cazzo nel concreto. Cioè, il film poteva tranquillamente essere un grosso flashback senza mai degli intermezzi ambientati al presente, poiché l'unica cosa che ti serve della parte presente del racconto è il fatto che lui ha sto figlio che sta per diventare padre a sua volta, che sta per perdere il papà e che non ha mai perdonato il padre per tutte queste storie inventate, per un assenteismo di fondo, no? Per averlo abbandonato. E questa è la roba interessante. Poi il passato di Edward Bloom è un passato che non racconta nulla rispetto all'Edward Bloom anziano. Non è mai, cioè il racconto al passato di Edward Bloom non è mai legato al concetto di eredità, su cui Burton marcia molto nella parte al presente, e soprattutto non vengono mai palesati i traumi concretamente di questo cazzo di Edward Bloom. Cioè tu non capisci veramente all'atto pratico cosa abbia spinto quest'uomo a essere un padre assente, un padre imperfetto, un padre soprattutto che ha reso orfano, non orfano, suo figlio, facendolo crescere senza rappresentare, senza essere un riferimento, perché parlandoci chiaramente, l'unica cosa all'atto pratico che un genitore può fare è provare a farlo al meglio, è quella, provare a essere un riferimento, provare a essere un modello, una sorta di statua, non tanto da venerare, ma alla quale portare lo sguardo di tanto in tanto. Ecco, nel passato di Edward Bloom non vengono mai mostrati dei momenti che ti lasciano intuire, a livello inconscio quantomeno, perché quest'uomo sia stato così assente. Perché quest'uomo si è scappato così tanto dalle responsabilità genitoriali? Mi riferisco in particolare al pezzo post-Vietnam, insomma, quando torna dalla guerra e si potrebbe in teoria dedicare alla propria famiglia. È una roba completamente sballata quella. Quindi questo era Big Fish, la storia di una vita meravigliosa, film per me molto problematico, ma al quale non si può non voler bene per via di una splendida morale. Il problema sono tanti altri, dalla messa in scena. Non parlo di buchi di sceneggiatura perché non sopporto chi parla di buchi di sceneggiatura, è una cosa che per me conta veramente meno di zero. Il buco di sceneggiatura in quanto tale. Il problema è che tanti buchi messi insieme fanno entrare molta acqua nella barca e la barca affonda a furia di riempirla d'acqua. Per me non si tratta di buchi di sceneggiatura in Big Fish, cioè mancano proprio delle corrispondenze tra alcuni elementi del film. Cioè, come Sleepy Hollow consta di due realtà, no? Una politica, una orrorifica, che dovrebbero coincidere in un film di quel tipo, non coincidono mai, non ci sono mai degli agganci. Analogamente, in Big Fish ci sono una realtà al presente e una al passato, quindi una realista e una fantastica, surreale, che anche lì non riescono mai a sposarsi, non hanno mai i punti di congiunzione, e o manca una giustificazione nelle storie passate che ti porti a far capire perché il presente è tale. Wow, come l'ho detto come solo Marzullo saprebbe fare, cioè, il punto per me comunque è quello. Cioè, il passato non giustifica il presente, non c'è conseguenzialità. Sembrano quasi due storie completamente diverse, e ci può anche stare esteticamente parlando, poiché tu stai ascoltando una storia, non stai guardando la realtà oggettiva dei fatti, no? Un po' come il fatto che in How I Met Your Mother si regga tutto sul fatto che tu i personaggi li vedi per come Ted racconta le cose, e per quello sono ipercaricaturali, non sono realistici nelle puntate, perché è tutto un grosso flashback anche a How I Met Your Mother, e lì la giustificazione è un po' quella. Stai ascoltando un racconto, quindi hai una visione soggettiva di tutti i personaggi, un po' macchiettistica. In Big Fish è la stessa roba, stai ascoltando un grande racconto di un vecchio, tra l'altro in preda a problemi senili, se non erro, in punto di morte, e quindi ci sta che le cose siano un po' macchiettistiche, ma c'è un limite a tutto, perché ripeto, non c'è un rapporto di causa effetto tra passato e presente. Andando avanti, l'ultimo film di questa puntata un po' logorroica, oggi sono orfano, che devo fare ragazzi? Dicevo, La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, tratto da Charlie e la fabbrica di cioccolato, è tratto dal romanzo Charlie e la fabbrica di cioccolato di Roald Dahl, dal quale era già stato tratto un adattamento che è cult del 1971 di Mel Stewart con Gene Wilder. Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, un cult assurdo che, a differenza del film di Burton, che è un film dedicato ai piccolissimi proprio, il film di Mel Stewart con Gene Wilder è un film per ragazzi, rientra appunto in quel filone lì, sebbene qui siamo buoni 4 anni in anticipo rispetto all'esplosione di Spielberg e mancano 10 anni agli anni 80, che sono il decennio fatidico per questo filone splendido che è il cinema per ragazzi. E Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato rientra in quel filone, è identico per filo e per segno quasi al film di Burton, da un punto di vista narrativo, da un punto di vista dell'evoluzione del racconto. La conclusione è anche praticamente la medesima, la morale è la stessa. Perché però un film funziona e l'altro no? Beh, innanzitutto perché il film del 71 rischia un po' di più, essendo un film dedicato a un pubblico un po' più grandicello rispetto ai bimbetti delle elementari, e che quindi inevitabilmente deve confrontarsi con un pubblico di ragazzi che sta iniziando a sviluppare anagraficamente una coscienza critica e un minimo di giudizio rispetto ai film che guarda. Quindi banalmente hai un pubblico che devi convincere e che non puoi abbindolare e basta, non è un progetto così semplice da vendere, soprattutto negli anni 70, in cui mancava proprio ancora la concezione del blockbuster moderno e mancava soprattutto la concezione del cinema per ragazzi come la si è avuta negli anni 80 e 90, fino ai 2000. Il film di Mel Stewart del 1971 si regge su un'idea di cinema fantastico, cinema per ragazzi, tanto vecchia quanto il cinema stesso, cioè un'idea che è comune, ad esempio, al Mago di Oz di Victor Fleming, per andare proprio sui classicissimi anni 30, ma che si rifà anche a un archetipo di scrittura più ricorrente nel filone dei classici Disney, no? Non solo dei primissimi, quelli proprio sotto Walt Disney, ma anche quelli post-Disney, quelli anni 60. Il modo più efficiente, il modo, l'evergreen di scrittura che accalappia sempre il pubblico di piccolissimi in sala, è quello di partire a livello proprio da un contesto realistico, da un protagonista immerso in un contesto realistico e noioso di fatti, pensate al Mago di Oz, all'assenza di colore della prima mezz'ora di film, del Kansas in cui vive Dorothy, e catapultare quel protagonista in un contesto di fantasia in cui il colore esplode e in cui soprattutto la musicalità esplode. Per esempio pensate alla Bella e la Bestia, che forse è l'esempio più chiaro ed archetipico proprio rispetto al modello più efficiente in assoluto di classico Disney, no? Il racconto di personaggi ai due poli opposti del mondo per motivi diversi, lei che è una lettrice e non vuole sposarsi, non vuole cedere alle tentazioni, no? Di questi Chad, di questi uomini insopportabili, e dall'altro lato una bestia legata alla solitudine, al vivere nell'attesa di morire, cioè più che di morire nell'attesa che la sua rosa appassisca e non possa più ritornare a essere un umano, vittima di un maleficio, di una maledizione. E nel momento in cui la protagonista arriva al castello, il film diventa esattamente quella roba lì. Cioè diventa un film musicale, ancora più colorato di quanto non lo sia in partenza, e diventa sostanzialmente un musical che si regge su elementi di fantasia. Pensate ai vari oggetti d'arredamento della casa che diventano da inanimati ad animati. Pensate al candelabro, all'orologio, alle tazzine di merda. E Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato si regge esattamente sugli stessi principi di sceneggiatura. Per cui il bambino, una volta portato in sala, in un 1971 che, ripeto, è ancora distante sia dal concetto moderno di blockbuster che dal concetto di cinema per ragazzi come lo si intenderà negli anni 80, 90 fino agli anni 2000. È presto per i Goonies, è presto per Stand By Me, è presto per quella roba lì. Che rima orrenda che ho fatto. E di conseguenza l'idea di sceneggiatura dietro al film di Mel Stewart è la medesima di un Beauty and the Beast, Bella e la Bestia, o di un Mago di Oz. La stessa identica e precisa. Il film di Burton va completamente in vacca. Cioè, il film di Mel Stewart ha un'identità visiva clamorosa, sembra di star guardando per l'appunto un musical degli anni 50. E il film di Burton questa roba non ce l'ha. Cioè, il film di Mel Stewart, pur avendo praticamente gli stessi connotati, parliamo comunque di un testo, quello di Dahl, estremamente fiabesco, soprattutto nella sua risoluzione. Cioè, è una risoluzione che presenta una morale, un happy ending tipico della fiaba classica, della fiaba folcloristica nella sua versione edulcorata, ovviamente. Non parliamo degli Andersen, non parliamo dei Grimm, parliamo delle versioni moderne ed edulcorate di queste delle fiabe folcloristiche europee. C'è una morale molto chiara alla fine del romanzo di Dahl, come c'è una morale chiarissima in entrambi i film, sia quello di Burton che quello di Stewart. Il film di Stewart riesce a essere più convincente dall'inizio alla fine perché è un film che cerca di andare per il sottile rispetto ad alcune componenti che nel film di Burton restano delle macchiette di merda. Cioè, il Willy Wonka di Gene Wilder funziona perché? Perché è un personaggio indecifrabile, è ambiguo, è una sorta di dio dell'inganno all'interno del film, perché non è così distante esteticamente rispetto agli altri personaggi, tra virgolette, umani, cioè i genitori e i bambini, a differenza di Johnny Depp, che è completamente, il suo Willy Wonka è completamente distaccato, sia su un piano estetico, per via di sta pelle cadaverica, questo outfit stravagante, gli occhialoni, quelle robe inguardabili, e soprattutto nel suo tentativo di avere a che fare con queste persone, cioè il suo Willy Wonka è proprio incapace ad avere a che fare con gli esseri umani. Ok, è un Willy Wonka proprio misantropo all'ennesima potenza e non funziona per nulla, non c'è ambiguità, capisci dal primo istante di film che questo qua è un figlio di Troia che sta cercando di ingannare tutti loro mettendo in atto un piano perverso sostanzialmente per eliminare tutti questi bambini in una sorta di battle royale tra bambini delle elementari viziati, ognuno di loro incarna ovviamente dei peccati capitali e quella è l'idea di base, partendo da un paragone nobilissimo, ovviamente, nell'associare praticamente l'inferno dantesco a una cazzo di fabbrica di un produttore di cioccolato isolato dal mondo. E quindi il punto di tutta questa storia qual è? Che Johnny Depp non funziona per nulla in questo film. Cioè, i secondi fini di questo personaggio sono identificabili dal minuto 30 del film, cioè da quando entra in scena per la prima volta Johnny Depp. E Gene Wilder fa un'interpretazione gigantesca perché passa l'intero film. Cioè, il senso dell'interpretazione di Gene Wilder, del suo Willy Wonka, ruota attorno al fatto che passa due cazzo di ore di film a cercare di convincere il pubblico di ragazzini e di bambini alla visione che il suo personaggio è complicato da interpretare per il pubblico a cui è riferito il film. È un personaggio le cui intenzioni non sono mai del tutto chiare fino alla conclusione. È un personaggio che sa essere melodrammatico, è un personaggio che sa essere rabbioso, che sa essere amichevole e amorevole, che sa essere un riferimento, che quasi funge da genitore universale per quei bambini. Cioè, è quella la differenza. La differenza sta tutta nel protagonista, perché il protagonista ideato da Burton, Depp e dallo sceneggiatore del film, che adesso non mi sovviene, ragazzi, perdonatemi, la debolezza di quel personaggio sta nel fatto che lui non ha alcun interesse nell'avere un rapporto con questi bambini di merda, se non con Charlie nel finale per via del colpo di scena che tutti conosciamo. E sti grandi cazzi, il primo film è un grandissimo film, esattamente per quello, perché in un film rivolto ai piccolissimi deve ruotare tutto attorno a un grande protagonista, che è un protagonista che non segue una scala morale necessariamente corretta, che è un dio dell'inganno per l'appunto, che è ambiguo. Cioè, si dice, no, che a partire dal blockbuster moderno, il grande blockbuster, il grande film da incassi, è grande tanto quanto è grande il suo villain, no? Questa frase che è un po' fatta talvolta. Beh, in questo caso funziona alla perfezione il film di Mel Stewart, perché hai un protagonista che è anche il villain. E Gene Wilder è un mostro in quel film, come era sempre un mostro Gene Wilder, sempre. Recuperate qualsiasi cosa che contenga Gene Wilder, visto che hanno messo su Mubi The Producers, il suo primo lavoro con Mel Brooks, molto figo. E lì c'è la grandezza di questa leggenda dello star system hollywoodiano. Cioè, il fatto di interpretare due personaggi in uno è un cazzo di Dr. Jekyll e Mr. Hyde, il suo modo di interpretare Willy Wonka. E lì c'è la grandezza. Questo è un film per ragazzi e il film si regge sul suo protagonista, che è villain, sì, ma che è anche eroe da un certo punto di vista, e che cerca proprio di sostituirsi a queste figure genitoriali eccessivamente presenti nelle vite dei bambini, che li viziano sostanzialmente, che assecondano ogni loro necessità. Che non diventa più necessità, ma diventa vizio, diventa ma un mero vezzo. E Willy Wonka, il Willy Wonka di Wilder, che quasi si sostituisce a sti bambini, cioè viene idealizzato dal primo istante in cui lo vedi in scena, funziona per quello, perché è un personaggio che idealizzi nel momento in cui lo vedi, è troppo carico di mistero, è troppo carico di fascino, come uno di quei bambini tende a idealizzarlo. E da lì anche il famoso aneddoto sul fatto che Gene Wilder abbia improvvisato la prima scena del film in cui finge di non riuscire a camminare bene per poi fare la capriola, no, per trasmettere proprio un senso di ambiguità allo spettatore, per dare un input al film chiarissimo sul fatto che il suo dovesse essere un personaggio indecifrabile e soprattutto tendente all'inganno, ok? Il personaggio interpretato da Johnny Depp non funziona per i motivi opposti, perché come spesso capita nei film di Burton con Johnny Depp punta sempre sul trasformismo, cioè sul cambiare pelle letteralmente in maniera estrema da un film all'altro. Pensate al vampiro di Dark Shadows, al cappellaio matto, andando anche fuori da Burton, Lone and the Ranger, film di Gore Verbinski, senza passare poi per l'ultimissimo Jean du Barry, e un attore, Jack Sparrow, è un attore che ama molto cambiare pelle in maniera radicale, di film in film. E La fabbrica di cioccolato è uno di questi casi, cioè questa è la fase del Burton Depp duo che non mi fa impazzire, perché Depp sostanzialmente si limita a interpretare personaggi esteticamente stravaganti, ma che poi nel concreto non hanno sostanza, non c'è ciccia, non c'è granché da dare al pubblico, sono dei personaggi macchiettistici e basta, ed è un grande limite, perché le macchiette nei film di Burton sono i coprotagonisti, cioè tendenzialmente i protagonisti burtoniani sono dei personaggi tanto sbalorditi quanto noi che ci stiamo immergendo nei suoi mondi fantastici, per quanto sia Charlie poi il protagonista del film, perché il film si chiama Charlie e la fabbrica di cioccolato, anche in lingua originale, sappiamo benissimo che già Idea, quello attorno a cui ruota tutto il senso del film, per 12.300 motivi, anche se lo vedi al minuto 30 e non al minuto 1 di film. Il punto è esattamente quello: cioè il personaggio di Johnny Depp è un protagonista macchiettistico, come lo è anche Ichabod Crane. Il difetto è il medesimo. Cioè, paradossalmente, Mark Wahlberg è quello che funziona meglio tra questi tre film che sto citando, nel Pianeta delle Scimmie, perché quantomeno Mark Wahlberg incarna esattamente quel protagonista burtoniano, sorpreso, sconvolto dal mondo nuovo in cui si ritrova. Punto. Perché ecco, anche il Pianeta delle Scimmie si regge su quell'archetipo da Mago di Oz, da classico Disney, no? Però ovviamente in una chiave distopica e quindi in teoria orrorifica, no? In un mondo al contrario, terrificante in cui l'uomo è schiavo. Tornando ai difetti del film di Burton, per me il difetto principale lo si identifica nel fantastico film di Mel Stewart che consiglio a tutti quanti di vedere. Non so se si trova a noleggio in questo momento, vi devo dire la verità, non lo vedo da un paio d'anni. È una visione splendida e soprattutto quello è il classico film per famiglie che funziona, cioè che è intrattenente, che è fortissimo. Secondo me, anche per gli adulti. Attenzione, delle note di merito le ha il film di Burton, nel senso che la prima mezz'ora è stratosferica, è dickensiana all'ennesima potenza, nel racconto della vita disagiata di Charlie, dove abitano in 58 in casa, poi in uno stanzone col soffitto sfondato, quindi se piove sono morti tutti, si puzzano di fame, riciclano sempre praticamente la stessa cena tutti i cazzo di giorni, e il suo sogno è quello di, praticamente il suo regalo di, sono talmente poveri, sti qua, che praticamente possono comprare al figlio una tavoletta di cioccolato di Willy Wonka una volta all'anno per il suo compleanno. E quindi no, c'è il sogno di sto bambino che spera che per questo compleanno la tavoletta che gli regaleranno i genitori sarà una di quelle contenenti il biglietto d'oro per accedere alla fabbrica di cioccolato. E mi piace moltissimo nel film di Burton questa prima mezz'ora, che è un'analisi, seppur molto stereotipica, secondo me riuscitissima, quantomeno diversa da tutto quello che abbiamo visto finora nel cinema di Burton, del subproletariato. È fortissima più che altro perché nel cinema di Burton non abbiamo mai visto un contrasto così, finora, un contrasto così netto tra realtà di partenza e realtà sognante, realtà fantastica. Non c'è mai stato un contrasto così netto, cioè hai da una vita normalissima, bene o male agiata, dei coniugi di Beetlejuice, il raggiungimento del regno dei morti, cioè passi da uno stadio di normalità, anche lì di mediocrità sociale, a un'esplosione totale della componente fantastica. Qui invece passi proprio dai due poli opposti, la povertà assoluta, ripeto, stereotipica, ridicola a tratti per quanto è macchiettistica, per quanto è esagerata, per quanto è gonfiata, passi da quello alla stravaganza totale di una fabbrica di cioccolato che più kitsch non si poteva fare, è tutto ipercaricato in quella fabbrica di merda. Cioè, la semplicità, la tenerezza con cui ti viene raccontata la famiglia di Charlie all'inizio del film, nella prima mezz'ora, viene completamente mandata a fanculo poi da una fabbrica di cioccolato che esteticamente è orrenda. Ha dei pezzi asettici, come il pezzo delle televisioni o il pezzo degli scoiattoli lì, ad ambienti come quello iniziale, col fiume di cioccolato, gli alberi di caramelle e quant'altro, con gli Umpa Loompa, che invece è eccessiva. Cioè, hai proprio i due estremi in questo film. Hai una caricatura talmente estrema da risultare irrealistica e demenziale della povertà, di una classe, di una famiglia che più povera non può esistere proprio nella storia dell'umanità, e dall'altro lato hai una fabbrica che nel suo cercare di voler essere nella messa in scena, nelle scenografie soprattutto, il più fantasiosa possibile, il più sconvolgente possibile per i bambini all'interno della storia e per i bambini in sala che guardano il film, e si impegna talmente tanto e estremizza talmente tanto questo concetto, lo ricerca talmente tanto da fare il giro e diventare una merda, perché sappiamo, Burton è un amante. È un amante dello scenografare in maniera iperbolica gli environment, gli ambienti in cui vivono i suoi protagonisti, la casa di Pee-wee, il regno dei morti, no? Nella sposa cadavere che poi vedremo, o in Beetlejuice, al quale sto tornando spesso ultimamente, o alla casa dell'inventore, la villa dell'inventore in Edward Mani di Forbice, le varie situazioni carnevalesche di clownery in Batman Ritorno. Burton ama molto il kitsch, Burton ama molto anche il camp, ma qui veramente spinge talmente tanto su quella componente stravagante da risultare demenziale, da risultare caricaturale, da risultare quasi praticamente il prodotto della mente di un eroinomane in crisi d'astinenza. Cioè, è una roba per me tremenda. L'estetica della sua fabbrica di cioccolato, vi parlo della fabbrica come luogo, non del film in senso lato, perché la prima mezz'ora è veramente buona. E poi anche qui CGI di merda, ma quello ormai, cioè, ci siamo abituati da Mars Attacks. Il punto in buona sostanza del film è questo, anche perché poi la cosa completa, anche qui c'è un problema come Sleepy Hollow, di sfere che non riescono a coesistere, di cose che stonano rispetto al mood generale. Cioè, hai un film estremamente infantile, perché stavolta è proprio un film destinato a un pubblico infantile, non come Sleepy Hollow che è infantile, beh, per i motivi sbagliati. È un film infantile nel quale però cerchi di ritrarre gli inganni di Willy Wonka e le morti, insomma, sì, vabbè, le pseudo-morti di sti bambini, come horrorifiche. Cioè, cerchi di fare vero e proprio orrore, cerchi di mostrare violenza grafica proprio nel raffigurare, no, le morti di questi bambini, quello bloccato nella televisione, quella buttata giù dagli scoiattoli di merda, Augustus Gloop che praticamente si gonfia a dismisura fino a saltare in aria. Diventa orrorifico quasi. E ci sta essere grotteschi in una storia del genere, perché è la storia di partenza che vuole essere grottesca. In forma scritta è un conto, ma in forma audiovisiva, voglio dire, c'è bisogno di bilanciarle un po' queste cazzo di componenti, perché mi ritrovo un film caramelloso in tutti i sensi possibili e immaginabili, un film veramente al miele per buoni 40 minuti, e poi bello e buono mi ritrovo davanti agli occhi, io bambino, queste morti di una violenza inaudita praticamente, e nella concezione e nella messa in scena pratica, cioè puntano proprio a farti strappare i capelli, metaforicamente, se sei un bambino, se sei calvo quasi come me, non puoi strapparteli, è solo veramente metaforico il fatto. Anche qui c'è un tentativo di far coincidere due sfere che in realtà bene insieme non stanno per come fa Burton. E poi c'è un altro piccolo problema: Burton non omette la componente musicale nel suo film, proprio come nel film del 71, solo che le musiche di questo film musicale sono una merda, che direi è un discreto difetto per un film musicale, avere della brutta musica, perché le canzoni sono completamente stonate, ricordano una versione uscita male del rap dei Folletti dei Fantagenitori, che è una grande hit. Qui funziona malissimo, funzionano una merda le musiche, anche perché le canzoni che senti come proprio cioè che sono dei veri e propri intermezzi tra una sezione e l'altra della fabbrica, a parte sono orribili, ma poi non c'entrano un cazzo col tono del film e con le musiche di Danny Elfman, che sono splendide, tanto per cambiare, ma soprattutto sono identiche tra loro. Cioè, tu senti praticamente a livello musicale la stessa cazzo di canzone, che ripeto, non c'entra nulla col contesto di tutto il film, per 3-4 volte. Ma sono identiche tra loro, cioè, ma sapete che significa canzoni identiche tra loro? Identiche, con gli Umpa-Lumpa, le loro coreografie orripilanti, no? Veramente, cioè, mi fate rimpiangere l'Umpa-Lumpa di Hugh Grant in Wonka di Paul King, a confronto di questo qua di Burton è un capolavoro assoluto, no? Ragazzi, è una roba veramente oscena. E poi, soprattutto, qui tornano ancora gli stessi spettri. No, problemi, gli stessi spettri, gli stessi incubi, problemi di Sleepy Hollow, cioè che voglio dire, nel momento in cui in maniera molto macchiettistica, perché è un film per piccolissimi, presenti una storia che parla comunque di disparità sociale, perché Charlie è l'unico morto di fame in mezzo a quei bambini ricchi a poter visitare la fabbrica di cioccolato, non è che mi presenti un incipit praticamente tra il darwinismo e il marxismo, no? Per poi non rivelare mai una vera e propria morale rispetto alla questione di classe. Cioè, Burton si limita a tenere Charlie cioncato in questa fabbrica di merda col nonno che guarda in maniera che osserva in maniera passiva le morti dei suoi colleghi bambini, senza mai fare un cazzo dall'inizio alla fine del film, e E semplicemente si salva perché quello umile là in mezzo non è accecato da desideri lussuriosi quasi. Infatti, una delle robe che mi piacciono di più del concept della fabbrica di cioccolato è che ci sia proprio quasi un rapporto erotico, in maniera molto, molto vaga, molto lata soprattutto, tra i bambini viziati e i vizi che li attraggono. Ci vedo qualcosa di vagamente perverso in quell'ottica là. Queste sono le mie speculazioni sul testo di Dahl, ma il punto è quello per me, cioè. Charlie è spettatore passivo. Charlie si salva semplicemente perché non ha un cazzo nella sua vita e quindi non pretende nulla, siccome non ha nulla all'atto pratico. E quindi c'è semplicemente una retorica di classe demenziale, cioè viva il proletariato, vaffanculo, questi ricchi di merda. Cioè, ragazzi, ma veramente, ma sfumiamo i concetti, cioè, non è che mi presenti un film così estremo nella sua proposizione di proletariato e borghesia e quasi aristocrazia, in realtà, senza poi portare al banco degli imputati e delle motivazioni quantomeno interessanti, cioè nel senso facciamolo divertire questo signor giudice che osserva dall'alto l'adoperarsi della difesa e dell'accusa, cioè è di una noia mortale questa roba qui, proprio come in Sleepy Hollow ti viene presentato un contesto politico molto preciso che poi non viene analizzato né ci sono, ripeto, delle corrispondenze tra fantastico e realistico. E poi la morale del film, visto il film da un punto di vista di un bimbo, cioè è arrivato alla fine del film, cioè la fabbrica di cioccolato di Tim Burton presenta una morale che di nuovo non ha nulla. Cioè, anche un bambino di 7 anni che va a vedere questo film, una volta che esce dalla sala, si ritrova sul finale del film, alla fine una morale fiabesca che ha già visto e rivisto nella sua giovane vita. Soprattutto in un momento storico per il cinema, in cui, ripeto, stavolta l'11 settembre è passato, stavolta il caro Bush ha già iniziato a bombardare qua e là e a esportare democrazia con la scusa di dover trovare Osama Bin Laden, in un momento storico in cui, ripeto, ogni spettatore di qualsiasi età anagrafica è costretto alla riflessione perché finalmente, cioè finalmente, purtroppo finalmente, è inevitabile dover guardare alla guerra. Perché realisticamente parlando, un bambino di 7 anni che va a vedere la fabbrica di cioccolato, che va a vedere un film al cinema del 2005, soprattutto se appartenente a un ceto sociale molto basso, al 90% se è un fratello di 18-20 anni, quel fratello di 18-20 anni sta in Iraq a farsi prendere a pallottole nelle ginocchia, molto semplicemente. Quindi è inevitabile per qualsiasi tipo di spettatore, dover rivolgere sempre uno sguardo all'attualità in quel momento storico lì, praticamente con una guerra in casa, non nel senso che gli iraniani bombardassero gli Stati Uniti, assolutamente no, ma nel senso che il 90% delle famiglie degli Stati Uniti d'America si sono ritrovate, come in qualsiasi chiamata alle armi, a perdere pezzi della propria famiglia mandati in guerra, sostanzialmente a farsi ammazzare o a tornare in condizioni talmente pietose da desiderare magari di morirci in quella cazzo di guerra del Golfo. E nel momento in cui mi racconti una storia di disparità di classe così forte, così accentuata e demenziale come nella fabbrica di cioccolato, non puoi esimerti poi dall'approfondire questo testo, cioè dall'approfondire questo tema, soprattutto, ripeto, nel momento storico in cui esce il film. Potreste benissimo venire da me a rompere il cazzo perché non posso pretendere certe cose da un film per bambini. Io vi dirò andatevene a fare in culo in maniera affettuosa perché vi voglio molto bene in quanto ascoltatori del podcast e perché è giusto mandarsi a fanculo quando si parla di cinema. Andate a dire questa cosa a Steven Spielberg che i film per bambini pieni zeppi di sottotesti politici approfonditi li ha sempre fatti. E.T. è un capolavoro da quel punto di vista. Vedetevi E.T. e poi venite a darmi ragione. No, scherzo, non dovete darmi ragione, però è per farvi rendere conto che questa cosa si può fare. Questa cosa si poteva fare nel 1982 con E.T. e la si poteva fare tranquillamente nel 2005. Ma come la si può fare ora? Il cinema commerciale, il cinema pop si regge su questa roba qua, sul sottintendere delle cose. Perché pop è una parola bellissima. Bene, credo di aver detto di tutto e pure di più. Succiare la fabbrica di cioccolato con annessa speculazione finale. Avrete sentito o sentirete, credo, delle note a margine nella puntata di Francesco Effuso, che non è potuto essere con me, ma credo mi farà dei vocali in cui farà degli interventi sulla fabbrica di cioccolato e Sleepy Hollow in particolare, dei quali è molto fan, molto più di me. E niente, vi lascio alle sue parole.
Hakuna Matata a tutti nel caso in cui Giuseppe non ve l'abbia detto, già nel caso ve lo dico la prima volta e benvenuti alla puntata, credo che sia la 41esima, vabbè, ma questa credo che siano onori di casa che ha già fatto il vostro host preferito. Siccome non siamo fisicamente presenti, cioè nel senso che in questo momento via Zoom è deserta e in realtà mi trovo in questo momento in vacanza della quale potete sentire i suoni e questa è la vacanza. Ecco, siamo qui a continuare a fare due parole su Burton, seppur inebriati di salsedine, e di questa tranche che stiamo analizzando, il miglior film, cioè si comincia con quello che è il miglior film secondo me di questa tranche, che è Il mistero di Sleepy Hollow, che rimane uno dei miei preferiti di Burton, perché ricordo una estetica particolarmente, cioè, ormai fedele a quello che è lo stile di Burton. Non ci ho mai riflettuto troppo, devo dire, nella sua ottica d'autore, però c'è del, cioè, quello che ha sicuramente dalla sua questo film è un'ottima struttura da thriller, con, diciamo, proprio come storia di investigazione, con questo personaggio Ichabod Crane, interpretato sempre da Johnny Depp, come, cioè, è un po' un freak, nel senso che è uno scienziato in un paese di fatto di credenze popolari. Ovviamente deve scontrarsi con il fatto che quella che lui reputa sia una leggenda non è soltanto una leggenda. Insomma, poi soprattutto me il Cavaliere Senza Testa mi faceva fare la cacca addosso quando ero piccolo, però poi ho imparato ad apprezzare moltissimo quel tipo di estetica lì. Come al solito ci sono sempre gli attori che... Tim Burton è un grande direttore di attori, lo abbiamo detto nella puntata scorsa, lo diremo anche in questa e probabilmente anche nella prossima. E alla fine il Cavaliere Senza Testa è soltanto uno strumento di morte, nel senso che serve solo per portare avanti le losche trame della, come dire, della famiglia, del signorotto locale del paese, appunto, di Sleepy Hollow. Più che altro questo film, ecco, può consolidare lo stile di Tim Burton, che insomma ha già dato il suo, infatti comincia ad andare un po' nella maniera, nel senso che dopo gli anni 90 non ha più raggiunto quei picchi, nonostante per me non abbia propriamente fatto del brutto cinema, cioè proprio brutto brutto brutto, di quelli da evitare assolutamente, però diciamo, ecco, che dopo l'exploit comincia a diventare un po' più industriale per certi versi. Come dire, anche l'estetica e la fotografia sono quelle, cioè col personaggio, con Johnny Depp molto bianco in faccia, una giovanissima Cristina Ricci. Se vi ricordate la scena dell'albero delle teste, che è una cosa incredibilmente anche, cioè, c'ha una sua estetica, c'ha un gusto dell'orrido che però non è tanto orrido, perché è piacevole da guardare anche quello, se si ha lo stomaco. Più che altro, ecco, in questo film si spinge proprio sul lato più orrorifico, non è solo spooky come poteva essere appunto un Beetlejuice, un Edward Mani di Forbice, un Nightmare Before Christmas, anche se non è diretto da lui, però insomma, forse questo è il film più di genere, legato sempre all'estetica di Burton, nel senso che lui è molto influenzato dall'horror e questa volta fa un film che è più propriamente horror, oltre ad adattare, cioè, anche per l'ambientazione, perché comunque Washington Irving è quasi un contemporaneo di Edgar Allan Poe, insomma, che quindi non è difficile escludere che sia anche quello uno dei grandi amori di Tim Burton, anche se ovviamente Edgar Allan Poe rimane su tutti. C'è sempre una commistione di generi, perché l'horror è spezzato anche da dei tempi comici che Burton, dire, sa sempre gestire. Pensate appunto sempre alle scene comiche di Edward Mani di Forbice, che praticamente utilizzano quella tecnica proprio del cinema, la comicità visiva, cioè cose che entrano ed escono dall'inquadratura. Ah sì, c'è un cameo del grandissimo Christopher Lee in questo film, che fa il giudice che invia Johnny Depp nel paese di Sleepy Hollow per indagare, per l'appunto. Gli altri non li ho visti, cioè, nel senso, c'è la fabbrica di cioccolato pure. Vabbè, niente.
E ora siamo effettivamente in chiusura. Io vi ringrazio per l'ascolto. Oggi per voi è il pomeriggio del 16 agosto 2024. La quarta penultima parte di puntata esce il 19 agosto, tra 3 giorni praticamente, forse anche il 20, vediamo come stiamo messi. Tornerò finalmente, perché è stata insostenibile questa puntata in soliloquio e sarà insostenibile per voi, temo, con Francesco Effuso e anche l'amatissimo Gabriele D'Aprile, il king supremo della seconda ora del Sucker Podcast. per parlare di La sposa cadavere, Sweeney Todd, Alice in Wonderland e Dark Shadows, per poi chiudere la monografia il 23 agosto. In teoria, il 23 siamo solo io e Francesco, con Frankenweenie 2012, Big Eyes, Miss Peregrine, Dumbo e un piccolo accenno a Mercoledì, che è una serie che ha diretto soltanto in parte, perciò non approfondirei in maniera eccessiva. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto. Visto che siamo tornati, no, quasi a pieno regime con l'apertura dei cinema, d'estate a Roma i cinema sono tutti chiusi, come diceva Nanni 30 anni fa in Caro Diario. I cinema stanno finalmente per riaprire perché è passato Ferragosto, Dio grazie, e quindi possiamo tornare a ricordarvi le uscite cinefile più prossime, insomma. È già uscito Alien Romulus di Fede Alvarez, pellicola ambientato tra Alien di Ridley Scott e Aliens di Jimbo Cameron, che sembra molto interessante e che andrò a vedere, spero, già domani. La riapertura delle sale, e vi consiglio di andarlo a vedere se lo trovate poi in IMAX, meglio ancora per chi ha degli IMAX a portata di mano. Il 20 ci sono nei space delle anteprime di Maxine di Ty West, cioè proprio una maratona in cui potete vedere a prezzo praticamente di biglietto singolo, credo, X, A Sexy Horror Story, Pearl, che è splendido, e il nuovo Maxine, insomma tutta la trilogia di Ty West a mo' di maratona proprio, tutte e tre di fila con delle pause in mezzo, e durano anche poco i primi due, quindi non vi preoccupate, è una cosa sostenibile, poi sono molto belli. Quindi Maxine, che poi esce il 28, il 20 è un'anteprima, il 28 esce poi in via definitiva in sala, distribuito dai grandi amici di Lucky Red. Esce poi il 22 agosto, la cosa che aspetto di più da un anno e mezzo, Monster. In italiano l'hanno chiamato, oddio, non mi ricordo come, Monster di Hirokazu Koreeda, presentato a Cannes 2023, ha vinto il premio per la sceneggiatura. Sembra una roba splendida, vabbè, come tutto Koreeda. Koreeda che torna subito dopo Broker, che era uscito nel 2022, invece arriva anche da noi con molto ritardo, Monster di Hirokazu Koreeda, con una delle ultime colonne sonore, purtroppo postume, di Ryuichi Sakamoto, il compianto, leggendario compositore che ci ha lasciato nella primavera del 2023. Bene. Monster di Hirokazu Koreeda, ah, mi sono ricordato, Monster in italiano l'hanno chiamato L'Innocenza, titolo che non c'entra un cazzo, però raga, andate a vedere, è un Koreeda carico a pallettoni da quello che sto capendo, quindi siamo molto molto curiosi. Bene, io vi ringrazio per l'ascolto e vi annuncio poi che dopo la quinta parte di monografia di Barton, prima di Venezia, come regalino prepartenza, vi regalo una puntata speciale sulla terza stagione di The Bear, che mi ero dimenticato di dirvi è uscita su Disney Plus. Darò continuità a quella puntata di qualche mese fa sulle prime due stagioni, dedicando una puntata anche alla terza, che è disponibile su Disney Plus. E niente, poi dopodiché vi ricordo che noi siamo a Venezia dal 27 al 6 settembre, la copriamo quasi tutta quest'anno, la mostra del cinema, e quindi faremo uscire ogni, penso, 2 o 3 giorni dei recap, degli aggiornamenti da Venezia, sempre qui su Spotify, con delle puntate tematiche in cui parliamo di quello che abbiamo visto. Quindi, se volete un podcast che vi parli in anteprima di robe come Queer di Luca Guadagnino, Joker Folliade, il nuovo film di Pedro Almodóvar con Julianne Moore e Tilda Swinton, piuttosto che del nuovo provocatorissimo film del pazzo Harmony Korine, Love Diaz, Takeshi Kitano, il suo grande ritorno, Kiyoshi Kurosawa, tanti grandi autori, Alice Rohrwacher, Madonna Santa, abbiamo tanti grandi nomi a sto giro, Julia Louise, Steigerwald, tanti grandi nomi nella Venezia di quest'anno, siamo pronti a raccontarveli dalla Mostra del Cinema di Venezia a partire dal 28 agosto, quando vedremo Beetlejuice, Beetlejuice. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la santa pazienza di avermi subito senza il compianto Francesco Maria Fuso, no, non è morto, e vi rimando alla prossima puntata del Saga Podcast. Grazie, grazie mille come sempre ragazzi. Un bacio. Ah, e forza Napoli anche perché sto giro Lukaku pare essere quasi preso.
Anche questa puntata di Sacher Podcast finisce qui. Seguici per non perdere la prossima. Ti ringraziamo per averci ascoltato e per le 5 stelle che ci avrai sicuramente lasciato. Ti ricordiamo inoltre che Sacher Podcast è disponibile su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Siamo ovunque, veniamo fuori dalle fottute pareti. Manca solo la filodiffusione ed è qui che entri in gioco tu che ci stai ascoltando. Aiutaci a crescere, aiuta ad espandere la nostra community. Lascia recensioni positive, lascia 5 stelle, condividici con i tuoi amici, condividici anche con il tuo animale domestico. Nessun riferimento alla signora Pina Fantozzi. Grazie e alla prossima.